/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici, bentornati, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di queste quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Chi vi parla è Angelo Camodeca. Torniamo qui su queste meravigliose onde all'ascolto di questa, spero, bella trasmissione, e speriamo di darvi dei contributi e delle sensazioni piacevoli ascoltando il nostro programma. Oggi torniamo a parlare di storie, ma lascio subito la parola alla nostra Fabiana Sant'Angelo, che ci spiegherà bene di cosa parleremo.
In questa puntata riprendiamo un po' una rubrica alla quale siamo affezionati. Si tratta di storie di vita. Per l'occasione abbiamo invitato un personaggio d'eccezione. Si tratta di Mauro Marcantoni, sociologo e giornalista, autore di numerose pubblicazioni sullo sviluppo socio-economico di province e regioni italiane, ma anche sull'organizzazione aziendale e le certificazioni di qualità. La storia di Mauro Marcantoni è molto particolare e anche affascinante, se vogliamo, in alcuni tratti. Attualmente non vedente, lui racconta questa condizione, questo passaggio, se vogliamo, di transizione nella sua vita in un libro molto bello che si chiama Vivere al buio, la cecità spiegata ai vedenti, con la prefazione di Tommaso Daniele, ex presidente nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. E Marcantoni in questo racconto della sua vita cerca un po' di andare oltre alcuni stigmi culturali che ancora caratterizzano la figura, per così dire, della persona non vedente. Ma ascoltiamo.
Eh sì, ascoltiamo, ma prima di Marcantoni ascoltiamo un po' di musica e andiamo ad ascoltarci dalla voce di un grande cantautore italiano, sto parlando di Francesco De Gregori, La storia siamo noi.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Professore, anzitutto grazie mille per aver accettato questo nostro invito e quindi aver preso parte alla nostra puntata, perché siamo davvero onorati della sua presenza. Allora, se le fa piacere, io partirei proprio dalla sua condizione, cioè effettivamente da quando la sua vita è cambiata, poiché lei non nasce come persona cieca, e poi proseguirei con delle piccole perle che ho preso a prestito dal testo che ho citato in premessa, perché le trovo davvero illuminanti dal punto di vista culturale. Prego.
Ho una sindrome particolare che si chiama di Marfan, che è la fragilità del connettivo, e questo crea problemi di varia natura. Uno dei problemi grossi riguarda gli occhi, l'altro invece tutta la parte del connettivo. Io tra l'altro sono un trapiantato di cuore, proprio per la ragione che ho detto, no? Perché ho avuto problemi all'arco aortico, poi al valvo e poi alla fine insomma me l'hanno cambiato. In questa dinamica di effetto della sindrome, ho cominciato ad avere problemi a 30 anni, per una decina d'anni circa, ho cercato di vincere, no? L'aggressione di questa malattia, e poi mi sono rassegnato sulla fine degli anni 80, e quando stavo avvicinandomi ai 40 anni. Da allora in poi, quindi dai primissimi anni 90 fino adesso, io sono cieco. All'inizio vedevo qualche ombra per i primi 4-5 anni, poi sono entrato proprio nel buio totale, quindi da 25 anni, qualcosa in più, non vedo assolutamente nulla.
Diciamo che la prospettiva del passaggio di condizione dal mondo visto con gli occhi al mondo visto con gli altri sensi sicuramente è un'esperienza particolare, un'elaborazione, e quindi è diverso il racconto rispetto a una persona che invece non vedente lo è dalla nascita. Vorrei un attimo soffermarmi sul concetto di normalità, che spesso viene abusato, no? Perché diciamo, noi viviamo nella cultura dell'inclusione che cerca di promuovere questi valori, però poi in realtà rimaniamo un po' radicati ad un concetto di normalità e di standard che non riusciamo molto ad abbandonare, e questo lei lo riprende molto in un passaggio particolare del libro che ho menzionato prima. Se mi permette le leggo due righe, così cerchiamo poi di riprendere il concetto. Culturalmente siamo propensi e disponibili a pensare che ciascuno di noi sia unico e irripetibile. Questa riflessione, per definizione, è in contraddizione con il concetto di normalità. Se siamo individui unici, non può esistere nemmeno statisticamente una normalità. Tuttavia, sembra che nessuna società sia riuscita a sussistere senza un proprio concetto di normalità, anche se di volta in volta, nelle varie epoche storiche o in parti diverse del pianeta,
sono state molteplici le caratteristiche che l'hanno definita e che ancora oggi la definiscono. Quindi questo continuo conflitto, no, tra la necessità di dover per forza definire qualcosa che ci rassicura e la realtà tangibile invece che smentisce questo concetto universale e univoco di normalità. Siamo pronti ad una cultura realmente aperta alla condivisione o ancora no?
La normalità è un dato statistico. Quello che è prevalente in modo chiaro, cioè la parte centrale della gaussiana, diciamo, è la normalità, cioè quello che più spesso si riscontra nella situazione data, una società in un certo momento. Quindi è chiaro che la normalità, essendo una dimensione prevalente, cambia rispetto al cambiare della società, che vuol dire il cambiamento delle mode, dei principi guida, dei modelli di convivenza, eccetera. No? Quindi è chiaro che la normalità è un modo per rendere in qualche misura più visibile e affermativo il corpo centrale dei comportamenti di una società. Perciò direi che è un'esigenza d'ordine in qualche misura. No?
Sì.
Questa esigenza d'ordine però si scontra con tutto quello che non risponde al modello. E qui sta il problema. La società inclusiva è un dato culturale, cioè la maturazione individuale che porta la persona a capire che c'è una media prevalente, ma che ci sono anche tante altre situazioni che medie non sono e queste vanno accolte. Il problema è quanto dista il sistema di esigenze normale dal sistema di esigenze di chi fa parte di minoranze di qualche tipo. Vale per i ciechi, ma vale per qualunque persona che sia in qualche misura fuori dagli standard. E se le distanze tra normalità e minoranza sono grandi, è chiaro che ci sarà più fatica, più problematicità nel trovare raccordo. Se le distanze sono brevi, contenute, sarà più facile. Io non credo che tra il deficit del vedente e la normalità ci sia una grande differenza per il vedente, perché tra il vedente si comporta come sempre e il cieco è un accidente laterale in qualche misura. Mentre per il cieco non è così, perché star dentro in una società che è costruita per i vedenti non è facilissimo per chi non vede, perché trova delle cose scomode, delle cose che non sono immediatamente gestibili. Quindi è chiaro che ci vuole da un lato una grande volontà individuale del cieco di accogliere questa difficoltà, di capire che è fisiologica. Non è che la società ce l'ha col cieco, la società è comoda, no? Sta nel suo comfort e il cieco si deve adattare. Quindi il grande sforzo del cieco è quello di fare tutto il possibile e forse anche un po' di più, confidando che la normalità apra dei varchi. E questo è un problema che attiene più alle sensibilità individuali che non ai modelli culturali correnti, perché le cose si dicono, si dice sì, accogliamo, ma non
solo. Esatto, proprio quello.
Tra l'affermazione e la pratica ci sta il sacrificio personale, la generosità della persona o di una comunità. E non siamo in un momento dove la generosità è un bene diffuso, siamo in un momento dove c'è la concentrazione sull'io, dove l'interesse individuale è molto importante, dove l'io è importante, non siamo nella società del noi.
Ebbene, noi interrompiamo un attimo il racconto del professor Marcantoni per passare ad ascoltarci un brano musicale. A proporcelo è la voce di Freddie Mercury con The Great Pretender.
Pretending I a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh-hoo. To me, when I feel what my heart can
professore, adesso se mi permette, vorrei sempre riprendere delle piccole perle dal suo testo. Ce ne sono alcune fantastiche che intavolano una discussione sui luoghi comuni, cioè su delle espressioni, definiamole, del linguaggio colloquiale parlato che noi utilizziamo quotidianamente senza neanche rendercene conto, eppure hanno un grandissimo peso dal punto di vista culturale, soprattutto, come dire, dell'ottica che portano con sé. E diciamo, questo serve a sottolineare quanto sia importante il linguaggio e le parole da adottare. Ne cito qualcuna.
Se ci hai fatto caso, la nostra società pullula di luoghi comuni che ci accompagnano quotidianamente. Lavorare come un negro, fumare come un turco, fare l'indiano. Mettere un'etichetta addosso a qualcuno è un metodo sbrigativo per esorcizzare la paura della sua diversità. I disabili ne sanno qualcosa. Si è cominciato con il chiamarli anomali, cioè altro rispetto all'ordine convenzionale del mondo. Poi ci si è inventati il termine minorati, quasi sottintendendo una limitazione del tasso di umanità. Handicappati porta con sé un'edulcorazione, un effetto anestetizzante derivato dal ricorso al termine inglese. E poi infine abbiamo i portatori di handicap.
Ma io sono personalmente un po' resistente rispetto a questi termini col non, non così, non colà, no? È come se ci distinguessero non vedente. La paura della parola cieco. La parola cieco è chiara, è uno che non vede. E il non vedente mi sembra quasi di essere espropriato della mia unicità di cieco. No? È chiaro che la parola può essere inquietante, ma se io sono cieco non è che se mi chiamo diversamente abile divento qualcosa di diverso. Quindi io sostengo sempre che la definizione precisa sarà forse più diretta, non dico brutale, ma certamente più inquietante, però è la più vera. Allora, io sono cieco da 30 anni e con questa condizione ho fatto pace, che è essenziale per riuscire a vivere, altrimenti uno non ce la fa.
Certo.
E quindi che mi chiamino non vedente, insomma, non dico che mi dà fastidio, ma non mi fa piacere. Mi piace che mi dicano che sono cieco, perché questa è la mia condizione vera, quella che sento, quella che vivo, quella che in qualche modo cerco di rendere in qualche modo più comoda con la creatività, con l'ingegno, con la sensibilizzazione delle persone che ho più vicine, con qualche segnale per quelle più lontane, ma in qualche modo io sono cieco e questo è il mio stato. E tutto questo esercizio, secondo me, lo fanno i vedenti, no? Perché dire quella parola lì gli rende inquieti, ma per un cieco cosa vuoi? Un cieco è cieco. Il problema è che non ci vede, non perché si usa un termine o un altro.
Giuste considerazioni quelle del professor Marcantoni, ma noi andiamo avanti con la musica ed andiamo ad ascoltare un bellissimo brano di una nostra conterranea, Arisa, che assieme a Francesco Tricarico ci fa ascoltare una cantante di musica leggera. Arisa e Tricarico.
Voglio innamorarmi di una cantante di musica leggera, leggera come la vita che leggi sui giornali dalla parrucchiera. Voglio innamorarmi di una cantante di musica leggera, leggera come una piuma che vola e che non vedi nel buio la sera. Cantante di musica leggera, leggera come la brezza sul mare, come uno spumante frizzante la sera. Voglio innamorarmi di una cantante leggera e sincera, leggera come una cena vegetariana, una sottana che togli la sera. Cantante di musica leggera, leggera come un romanzo rosa che leggi sulla spiaggia abbronzata e fiera. Voglio innamorarmi di una cantante di musica leggera, tipo la Mazzini all'inizio della sua carriera.
L'amore nasce come nasce canzone d'amore,
l'amore è come trovarsi dentro una canzone,
l'amore.
Abbiamo appena ascoltato dalla voce di Tricarico e di Arisa, una cantante di musica leggera, un bellissimo brano e molto piacevole, dico la verità. Adesso andiamo con Fabiana e con il professor Marcantoni.
Un cieco, ovviamente, per certi aspetti deve appunto fare pace con se stesso, come diceva, e anche accettare l'idea in qualche modo di dipendere, se non in maniera assoluta, dall'altro, sicuramente in parte per determinate cose, e quindi questa appunto è un'altra evidenza di realtà. Ciò non toglie che ci sono sicuramente dei momenti particolari della vita nel quale ci si può aiutare soltanto da soli, ma questo credo che valga un po' per tutti quando abbiamo dei bivi particolari. Che cosa cambia nella vita di un cieco quando è consapevole del fatto che le risorse che può mettere in gioco di sé gli insegnano qual è la nuova definizione di autonomia, cioè gli insegnano a rinascere oltre appunto la vita da persona vedente? Ovviamente in questo caso io mi riferisco sempre a quel passaggio che c'è per chi prima ci vedeva.
Allora, il dipendere è un peso tremendo, perché ti costringe a fare sempre i conti, no? con quello che rende possibile quel che vuoi fare. Andare in un ufficio, cercare un libro, piuttosto che non banalmente tagliarmi le basette al punto giusto, piuttosto che non mettere una spina in una presa che non ha dei riferimenti intorno. Quindi le necessità di aiuto sono tantissime, e ogni volta che uno lo riscontra ha due problemi. Il primo è banalmente vincere il fastidio, e il secondo è organizzarsi. Quindi la vita mia, e credo di ogni cieco, che ha un'intensità di cose da fare, ha come punto critico l'organizzazione. Bisogna organizzarsi molto bene. Io vado al lavoro tutti i giorni, devo capire come faccio ad andare. Io non ho senso dell'orientamento, io non riesco a far quasi nulla se non sono guidato. E questo è un limite mio che non sono mai riuscito a superare. Io non riesco a fare neppure 100 metri da solo, e quindi la mia dipendenza dal punto di vista della mobilità assoluta, a parte il fatto che un paio di volte mi sono rotta la testa perché sono andato a sbattere, ma forse non è neanche questa, è proprio la mia incapacità di avere orientamento. Quindi è chiaro che questo lo vivo con fastidio, e il fastidio me lo metto da parte, come si deve fare, altrimenti non rende più difficile quel che è già difficile, e mi organizzo. L'organizzazione è un elemento fondamentale della mia vita. Tutti i santi giorni, io devo avere un sistema di supporti che mi consentono di fare quel che voglio fare. Perché io vado in un ufficio, faccio uno spostamento particolare, eccetera, 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 su questo ho problemi. Per fortuna col computer me la cavo bene, e questo è un punto che ha cambiato la mia vita. Da 10 anni l'autonomia nel lavoro al computer mi ha veramente cambiato l'ottica delle cose. Quindi se sulla mobilità io sono molto handicappato, sulla parte più produttiva, letteraria, scrivere, comunicare via email, eccetera, per fortuna lì sono autonomo. Quindi ci sono delle cose dove la tecnologia o l'ingegno può aiutare, altre dove necessariamente si dipende. Io credo che per la parte della dipendenza un po' di supporto pubblico in più non sarebbe male, perché altrimenti si sacrifica la famiglia, si sacrificano gli amici. Io per potermi mantenere, una persona che mi aiuta, lavoro 10 ore al giorno, anche perché il costo lordo di una persona che ti aiuta, insomma, se prende 1200 euro tu ne paghi più del doppio, no? con la previdenza. Quindi l'autonomia è un obiettivo importantissimo, tante cose lì possiamo fare noi, ciechi, organizzandoci, altro possiamo chiederlo all'ambiente circostante, familiare e amicale, però una fetta importante dovrebbe arrivare dall'ente pubblico.
Ebbene, sospendiamo questa interessante chiacchierata con il professor Marcantoni per passare ancora a un brano musicale. Questa volta a proporcelo è la voce di Ben Harper con Diamonds of the Inside. Ben Harper.
I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had died inside, she had diamonds on inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness, in a nasty world so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first you ask is the last to give every time. What you say
domanda, e poi magari vediamo se Maria ha avuto una suggestione, quindi vuole chiederle qualcosa a lei. Siamo partiti con il definire questa società molto individualista. Qual è la definizione di successo di una persona, voglio dire, è quasi scontato immaginarla come viene prefigurata rispetto appunto all'io, ma il vero successo qual è a prescindere dall'io?
Allora, certamente successo non vuol dire notorietà, non vuol dire aderire a modelli preordinati, di qualunque tipo siano. Per me successo è in qualche misura riuscire ad avvicinare la dimensione reale a quella ideale. Quanto io riesco nella pratica ad avvicinare quello che voglio a quello che riesco ad avere. Perciò la realizzazione anche di una piccolissima cosa, per me fare 50 metri senza perdermi sarebbe un grande successo, non l'ho mai ottenuto, prendo atto di questo, in altre situazioni invece ci riesco, quindi è un problema di rapporto con se stessi innanzitutto. Il termine, potrei dire realizzazione, mi piace di più, perché il successo richiama una sorta di riscontro collettivo, sì. Che per me non è successo se uno fa paralimpiadi e ottiene una certa cosa, certamente c'è l'elemento riscontro, sono arrivato primo, ma credo che la cosa più importante sia nonostante sono riuscito. E questo compiacimento, no? Del fatto che non si subisce il limite, ma che in una certa misura lo si supera, lo si vince, lo si riduce, credo che sia l'elemento che dovremmo in qualche misura tenere sempre presente, perché se noi ci adattiamo ai modelli correnti, se non siamo belli, giovani, freschi, con le misure giuste, eccetera, 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 siamo tutti fuori gioco. Non è così, non è la modellistica della moda, dei modelli che dobbiamo in qualche modo perseguire, ma è semplicemente tentare di trovare quella misura giusta tra sé e sé per capire cosa noi possiamo chiederci ragionevolmente ed essere contenti se siamo in grado di raggiungerlo.
Orbene, dopo le parole illuminanti del professor Marcantoni, noi andiamo ad ascoltare ancora della bella e buona musica, e le note che ascoltiamo ci vengono proposte questa volta da un duo molto famoso, Simon e Negerfunk. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Mrs. Robinson. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes.
past the Robinsons are there. Most of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Adesso passiamo la parola alla Presidente regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata, dottoressa Maria Buoncristiano, che vuole porre delle domande al professor Marcantoni. Maria, cosa vogliamo chiedere al professore?
Cosa si sente di consigliare ai giovani che nascono o arrivano alla cecità e magari attribuiscono agli altri la tragedia che stanno vivendo e quindi ancora non hanno fatto pace con se stessi? Ecco, che tipo di consiglio si sentirebbe di dare a chi approda a questa esperienza di cecità o di ipovisione?
Parlo per chi perde la vista, perché di questa ho esperienza, mentre non saprei cosa dire, per chi nasce cieco, anche se immagino che le cose siano molto simili. Non accettare gli stereotipi, perché quello che si può fare è infinitamente di più di quello che soprattutto i vedenti immaginano. Perché il vedente pensa che il cieco sia... sia il vedente che per qualche motivo è in blackout e si spegne la luce, no? Il cieco non è questa roba qua. Il cieco è una persona che in qualche misura ha costruito la sua vita su 4 e non su 5 sensi, ma ha costruito la sua vita su 4 sensi, quindi è uno pienamente vivo in 4 sensi. Ho scritto un libro nel 2006-2007, non mi ricordo, I ciechi non sognano il buio. Ho raccolto, tra l'altro con l'aiuto dell'Unione Italiana Ciechi, un'ottantina di storie di persone, di ciechi di successo. Ma per successo voleva dire, come si stava dicendo qualche minuto fa, persone che si sono realizzate, ma ci sono mille modi. Ad esempio, uno può fare, perché non può fare lo scultore? Perché non può fare il falegname? Perché il vedente dice, beh, cosa ti metti a fare cose così strane? No? Fai il massaggiatore, o fai il centralinista. Ma questo è un limite micidiale, perché la potenzialità di un cieco è sorprendentemente ampia. Io ad esempio immaginavo che da cieco non avrei fatto il conferenziere, non avrei potuto illustrare un bilancio, tra l'altro non conosco il Braille. E invece si sviluppa un sistema di memorizzazione rapida che è incredibile, ti consente di fare delle cose inimmaginabili. Io conosco 300-400 numeri di telefono a memoria, ma perché voglio, perché talmente con Siri potrei appoggiarmi a sistemi automatici. Non voglio, perché mi piace sviluppare parti di me che mi servono per essere in qualche misura normale. Allora, rifiutando il modello del vedente, perché come si arriva a una professione con la vista non è la stessa cosa di come si arriva a quella professione senza la vista. Bisogna trovare il proprio modo per arrivarci. Poi tutto non è possibile. Tiro a piattello, il cieco non lo farà mai, evidentemente. Ma mille altre cose sì. Queste 80 storie che ho raccolto hanno dentro di tutto. Hanno dentro delle cose più sorprendenti, persino la pittura, no? Ma dice, come fa un cieco a dipingere? Certamente non come fa il vedente. Allora deve avere il colore come materia, no? Lavorare con le mani, lavorare in qualche modo per riuscire a capire i segni che traccia. Poi è chiaro che sui colori sarà aiutato, perché in qualche modo tante cose che noi facciamo come ciechi le facciamo incrociando le nostre capacità e quel che noi apprendiamo, perché tante cose le apprendiamo. E quindi se noi non ci poniamo limiti, riusciamo a fare non certo tutto, ma molto di più di quello che a prima vista potrebbe sembrare, soprattutto a un vedente, perché siamo inchiodati nei luoghi comuni dove il vedente, siccome non riuscirebbe lui a farlo, pensa che non ci riesca il cieco. A volte è così, ma tante volte no. Quindi esplorare tutto l'esplorabile è una cosa importante, cambiando angolatura, e non ragionare in termini di società cattiva. Se uno si sente un torteggiato dalla natura, dal destino, dagli altri, concentra le sue energie sul risentimento e non sulla costruzione di un futuro possibile per se stesso e per le persone che con il cieco vivono e condividono le giornate.
Intanto noi torniamo alla musica, andiamo ad ascoltarci le note di una famosissima e celeberrima cantautrice napoletana. Sto parlando della Teresa Desio, una voce strepitosa, e ci ascoltiamo un brano dal titolo O Sol Se Ne Va.
Un vino total.
un po' lei mi riporta alla mente quel concetto di Sartre per cui non c'è conoscenza senza visione, quindi quanto si coniuga poi con l'esperienza, che è un po' un luogo comune. I nostri nonni dicevano chi non conosce è come il cieco, un po', quindi associavano questo concetto della non visione alla non conoscenza, e mi piacerebbe la sua opinione su questo. E l'altro concetto, la sua assenza di forma, come si coniuga con l'accessibilità? Lei sta scrivendo appunto un libro sul museo, e quindi come si coniuga l'assenza di forma con il voler dare forma a tutti i costi e rendere l'arte accessibile? Non so se sono stata chiara.
Certo. Allora, la prima domanda. Teniamo conto che l'immagine è un elemento fortissimo nell'esperienza di oggi. È tutto immagine, o quasi. L'immagine condiziona profondamente la comunicazione, ma diciamo la scrittura perde sempre più forza, c'è il parlato, ma sono parlati diciamo che o sono chiacchiere, o se una cosa è concettualmente impegnativa sono parlati corti, si tende a parlati corti, perché la concettualizzazione è quasi residuale rispetto alla potenza dell'immagine. Quindi è chiaro che chi ha esperienza di immagine, ha esperienza di vista, ed essendo un senso così prepotente, così pervasivo, che emargina spesso anche gli altri, e l'idea che si possa vivere senza questo ingombro sembra quasi inverosimile. Ma chi non ha questo ingombro è chiaro che matura una forma di esperienza diversa, perché l'esperienza non è solo visione, è chiaro. Le sensazioni che noi abbiamo sono infinite. Quindi, se noi per esperienza intendiamo quello che prevale nella vita di oggi, possiamo anche dire che senza immagini non c'è esperienza. Ma evidentemente, se uno questo tipo di ingombro non ce l'ha, si concentra sul resto, e evidentemente l'esperienza è la sintesi delle percezioni non visive che uno è assolutamente in grado di percepire, perché è tutto quel che ha, non è c'è qualcosa di più o un surrogato dell'immagine. L'immagine o c'è o non c'è. Quindi io credo che si possa tranquillamente fare esperienza compiuta anche senza l'immagine, e dico di più, che senza l'immagine tante cose che il vedente non vede, noi le cogliamo. Pensiamo alle voci. Uno ascolta la voce, si concentra sulla voce e dalla voce ricava mille cose. Uno è accecato dall'immagine e quella occupa il 90% delle sue percezioni. Persino quella concettuale diventa più contenuta per un vedente rispetto a un non vedente. Quindi c'è anche del vantaggio, io credo, di aver grandi vantaggi dalla cecità dal punto di vista concettuale. L'altra domanda, allora io dove non ho autonomia mi faccio raccontare. Allora, io ho commentato un bellissimo libro di fotografie, ma come ho fatto? Mi sono fatto raccontare le foto e poi ho interpretato il racconto a modo mio. E in questo momento ho fatto il primo capitolo del libro sul Marta descrivendo la struttura. Mario Botta ha fatto questa architettura con questa cupola, con questo gioco di rifrazioni che crea diciamo una sorta di effetto di riflessi specchiati che sono incredibili. Io mi faccio raccontare e poi interpreto. Credo che sia un esercizio assolutamente anche creativo, no? Perché quando io colgo l'essenza ho un mio modo per esprimerla, quindi non c'è problema, solo che si dipende, come uno che non ha l'informazione la cerca in internet, su un dizionario, su un documento, è la stessa cosa. Io certe sensazioni non le ho in diretta, ma le ho per tramite di qualcuno che me le racconta, Come non ho in diretta, se faccio un libro di storia e racconto una storia, non ho vissuto la storia. Ho letto dei documenti, ho colto una serie di elementi che a questa storia danno degli ingredienti che poi io declino a modo mio. E questo è, diciamo, totalmente... Non è che vincola la mia creatività, la condiziona rispetto alla raccolta delle informazioni, alcune direttamente e altre me le faccio dare. Poi il mio lavoro viene fuori dalla mia capacità di dare a queste cose una forma originale, un modo diverso e più bello, più brutto, dipende se sono più bravo o meno bravo, ma comunque la mediazione mia c'è in tutto, non vedo vincoli.
Grazie davvero di cuore, professore, per aver condiviso con noi questo tempo e questo spazio. E noi ci auguriamo di risentirci per approfondire tantissimi nuovi argomenti con lei, anche perché, mi permetta di dirlo senza piaggeria, lei ci ha aperto davvero tantissimi orizzonti e ci auguriamo che lo stesso sia successo ai nostri ascoltatori, che saluto ovviamente con la solita raccomandazione di continuare a seguirci. A presto.
E chiaramente sì, siamo arrivati al termine di questo nostro programma, quindi anch'io colgo l'occasione per ringraziarvi per essere rimasti finora all'ascolto e vi saluto caramente con un a risentirci alla prossima trasmissione anche da parte mia. Ciao.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.